Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
La lucina rossa si è accesa, quindi siamo in diretta. Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati a Confidenziale. Allora, io inizio dicendovi che abbiamo ricevuto tanti messaggi su WhatsApp e tante email, perché nel corso della puntata dedicata al 1968, che abbiamo trasmesso 7 giorni fa, sono intervenuti i ragazzi della Via Gluck, il maestro Pinuccio Pirazzoli e Gianni Poggio. Tanti di voi appunto ci hanno scritto chiedendoci una puntata speciale dedicata ai ragazzi della Via Gluck, e noi abbiamo detto di sì, certo. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di tornare anche questa settimana, loro hanno accettato di buon grado, e allora andremo dietro le quinte di questo gruppo musicale che ha fatto la storia della musica italiana, segnandone alcune tappe fondamentali. Ragazzi, ma vi ricordate da dove cominciò tutto? Cominciò tutto da questa canzone di Adriano Celentano, che poi ha dato il nome al gruppo musicale.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame, cemento, là dove c'è l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Construir così, chissà come si farà, chissà.
Quindi Gianni, scusa, facevate tanta fatica, però eravate felici.
Beh, tieni presente che intanto la musica in quegli anni lì era quella che noi suonavamo, era la stessa che ascoltavamo, era la stessa che si ballava. Non era, è come bello. Ora che c'è la musica, la ballo, la musica.
No, sì.
Era la stessa, perché il beat e poi la soul music, e quello, certo, era il periodo, e quello che suonava e quello che ascoltava. Era tutto uno, capito?
Beh, bellissimo, quindi eravate
bellissima, scherziamo.
In un mood speciale. Ma scusa, le cronache dicono che sia tu sia il gatto provenivate entrambi dai samurai. Quindi tu lo conoscevi già, il gatto, prima di entrare nella via. Com'era la tua esperienza nei samurai prima di arrivare alla via Gluck? Raccontaci qualcosa di questo gruppo che pochi ricordano, ecco.
Sì, posso raccontare una cosa strana,
sì.
No, ma dovrei raccontarla troppo lunga.
Vai.
No, l'accorcio, i samurai erano una band di Livorno,
sì.
Io sono di Livorno e in realtà non avevamo cantante.
Ah.
E per cui canticchiavamo un po' tutti. Quando ci fu l'esigenza di prendere un cantante, ho detto ce l'ho io. Ma Gatto non era mai salito su un palco.
No,
no, io praticamente sono non cresciuto insieme, siamo nati insieme.
Fratelli,
di proprio. Sì, di fronte, ho detto ce l'ho io uno che canta come una bestia. Per cui preso, portato a Milano con due pezzi, venne sul palco al Pipes e stecchi tutti. Tieni
bello.
Presente che ancora oggi, ora il povero Radius è morto, ma quando l'ha incontrato 2 o 3 anni fa, appena l'ha incontrato gli ha cantato quei due pezzi, per cui se le ricordano ancora di come cantava, appunto, come diceva prima Pinuccio. Quello era un dotato di natura,
quindi non aveva studiato, non aveva fatto niente.
Ma studiato, non sapeva niente.
Ecco, e con te parlava un po' di più, visto che vi conoscevate fin da bambini.
L'unica volta che ho litigato con lui, perché poi eravamo a suonare a Villa d'Este a Como.
Hai detto nulla, eh?
Avevamo la Villa d'Este a Como e lui la sera, finita la ci annunciò che ci mollava, perché dopo che eravamo stati al Papi di Roma,
sì,
aveva conosciuto quella che diventerà poi la moglie. Ah. E per cui la moglie ha detto: ma cosa ci fai qui con loro? Te sei bravo, fai il solista,
okay.
Le solite stronzate. Cosa che poi dopo anni
si sarà pentito. È vero, però
sai, in quei giochi di società, quando ci siamo trovati, qualcuno gli fece, dice: Gatto, ma te se tu tornassi indietro cambieresti qualcosa della tua vita? Lui fece sì.
Ah,
e si riferiva proprio a quello.
Si riferiva a quello.
Nasce il sole.
Quando un uomo come me vede le luci del tramonto, è il momento che sta per nascere un amore.
andiamo avanti di un paio d'anni, di qualche anno, quando voi siete, perché c'è Gianni che io gli volevo chiedere una cosa, siccome me l'aveva detta prima, quando voi siete andati poi a Sanremo al festival a cantare "Ai che male che mi fai" eccetera, Gianni in quel festival aveva sempre tanto sonno, come mai Gianni?
Secondo me è uno stress,
una questione di stress. E mi dicevi chi c'era in prima fila?
No, perché ti spiego, noi facevamo le prove in albergo,
sì.
e Adriano ci faceva provare dalla mattina alla sera, okay. E a un certo punto gli faccio: ma Adriano, ma nemmeno la musica proviamo così? E lui mi fece: te la accorgerai quando sarai sul palco, siccome il palco, come hai visto, era distante
nulla.
Perché appena arrivato sul palco, buttai l'occhio giù e c'era avuto Ignazzi della Scala.
Ti sei raggelato?
Puntai gli occhi in fondo laggiù
per non vedere loro,
perché lì in prima fila c'era
il gotha dello spettacolo, poi gli occhi erano
poi
tutti quanti su di voi.
Avevamo un'insicurezza totale, perché quella era una canzone che era stata scritta per Patrick Sampson,
ok,
e Patrick Sampson è un gruppo che faceva una specie di rhythm and blues all'italiano. Ed è stato il primo pezzo di Minellono Cutugno, che è arrivato al Festival di Sanremo. Quindi noi abbiamo fatto il primo pezzo di Sanremo di Toto Cutugno e Minellono, e siamo stati noi ragazzi del gruppo, perché abbiamo sostituito Patrick Sampson, perché in quanto extracomunitario, perché era albanese, non ha più potuto partecipare.
Non ha potuto, capito.
Ma noi dovevamo fare in coppia con Patrick Sampson, cioè lui faceva la sua versione e noi la nostra.
Sì.
Dopodiché Patrick Sampson non ha potuto più partecipare, è stato sostituito da Paolo Mengoli.
È vero.
Che
è vero.
Paolo Mengoli l'ha fatta quella canzone serissima, che sembrava che fosse morta la mamma. E lui l'ha fatta alla sua maniera, l'ha fatta alla Morandi.
Certo.
Che male che mi fai. Che non c'entrava niente con Rhythm and Blues. Noi avevamo distrutto, per essere diversi da Patrick Sampson, avevamo distrutto la nostra versione.
Sì.
Per non essere uguali, abbiamo fatto una cosa distorta. Cosa si intendeva ad essere distorti? Cioè, Adriano aveva cercato di fare per la prima volta,
sì,
e questo lo possiamo dire, lo sappiamo solo noi, perché non se n'è accorto nessuno, però la prima volta che un gruppo è andato a essere simpatico e a prendersi in giro al Festival di Sanremo, cosa che ha fatto Elio e le Storie Tese per anni,
sì,
e con situazioni ironiche e autocritiche e robe del genere, e ha fatto insomma spettacolo, noi abbiamo sceneggiato la canzone.
Esatto.
Noi abbiamo fatto un balletto che noi diciamo, diretti dalla coreografia da Adriano Celentano in persona, dove ci ha fatto provare giorni e giorni, giorni e giorni e giorni, giorni
come diceva Gianni,
senza stregua, tutte le mosse
al millimetro.
Noi dovevamo fare esclusivamente la nostra parte, eravamo vestiti di bianco con dei frac bianchi eccetera,
splendidi,
fatti
con le zampe elevate,
bello con la camicina di Scott,
la camicia di Scott
firmata e tutto questa roba, e noi ci siamo andati lì convinti di fare far capire che la canzone si poteva anche drammatizzare e diventare uno spettacolo
bellissimo, quindi tipo un tormentone.
Era come dire invece di dire ciao amico, noi facciamo ciao amico.
Sì, sì,
enfatizzavamo un po' il tutto per sdrammatizzare "Ai che male che mi fai", che in effetti "Ai che male che mi fai", dove mi fai male? Dove?
Al cuore.
Quindi dovevamo essere capiti e soprattutto apprezzati per il coraggio di questa cosa.
È vero, ne avete avuto tanto.
Questo l'abbiamo fatto noi direttamente, ma abbiamo sbagliato solamente una cosa, che il Clan Celentano non ha pubblicato un la stampa per dire: noi abbiamo portato i ragazzi di Verù che faranno una cosa insolita, nuova.
Ok, non hanno avvisato
nessuno. Noi ci hanno visti, questi sono scemi.
Ma no!
Ci hanno visti un po' come dei marziani, ma questi. Invece di essere ironici siamo diventati forse ridicoli, non lo so.
Alle 8:30 di questa sera muore la nostra primavera. Sei proprio certa che vuoi partire? Lo sai che io potrei morire.
Situazione è stata che hai che male che mi fai, insomma, siamo arrivati un po' in fondo, eh? Non è che ci hanno buttato fuori subito la prima sera, però avevamo anche il compito di stare sul palco con Adriano Celentano ad accompagnarlo con il nostro coro, con il coro anche di Sanremo. Dovevamo stare in coreografia con lui per chi non lavora non fa l'amore, no? È chiaro che adesso in ogni volta che arriva il Festival di Sanremo fanno vedere quello spezzone di Adriano Celentano con chi lavora non fa l'amore, e dietro ci siamo noi. Ogni anno fanno vedere questa cartolina.
Beh, è bello, e vi rivedete, siete sempre giovani.
Ogni anno dice: ah, quelli siamo noi.
Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto stanco. Ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3, coi soldi che le do non ce la fa più, ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Chi
non lavora, non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. Allora dai a lavorare, mentre erano tutti a scioperare.
E un grosso pugno in faccia mi arrivò. Andai a piedi alla guardia medica. C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivo lì ma il dottore non c'è, e in sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finirà? Bravo, bravo, bravo. C'è il caos nella città. Bravo, 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 bravo. Non so più cosa far. Bravo, 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 bravo. Se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice
chi non lavora non fa l'amore. Dammi l'aumento, signor padrone, così vedrai che in casa tua e in ogni casa entra l'amore.
Voi e le vostre
sono
famiglie
passati 53 anni, ma come...
Ma è come se fosse passato un giorno praticamente. Poi comunque, ragazzi, lo sapete, io lo devo dire perché li conosco, la musica fa bene, perché si sono mantenuti giovanissimi, sono eterni ragazzi questi,
certo.
Hanno bevuto la fonte dell'eterna giovinezza, ma...
Io c'ho ancora le acne.
E lui ancora... capito. In quell'epoca... belli, simpatici, giravate l'Italia, eravate conosciuti da tutti, eravate anche, credo, assaliti dalle ragazze. Quindi com'era il rapporto con le vostre fans, le groupies? Oggi no, le chiameremo le groupies.
Ma all'epoca devi sapere che negli anni 60 lo stesso tifo che oggi c'è per vedere un calciatore, mm-hmm, all'epoca c'era lo stesso tifo per vedere i gruppi, cioè i ragazzini impazzivano non per gli sportivi, ma impazzivano per coloro che suonavano. E quindi i gruppi erano assaliti da ragazzine che gridavano, eccetera, eccetera, che facevano l'ira di Dio. Chiaramente noi eravamo di passaggio, passavamo.
Beh, bello, dai ragazzi, ti galvanizzava, no, la cosa, suppongo,
sì,
perché eravate giovanissimi, quindi...
Sì, oddio, se la prendevamo in una maniera stupida ci faceva male, una cosa del genere, ma noi eravamo dei ragazzi intelligenti, non che abbiamo mai approfittato di cose che non si devono fare.
Eravate con i piedi per terra.
Eravamo con i piedi per terra, abbiamo sempre avuto le nostre fidanzatine, quelle che avevamo, come i ragazzi che avevamo tutti, ma non è che facevamo chissà che cosa. Le ragazzine ci gridavano, per un autografo si strappavano i capelli, venivano fuori dappertutto.
Bellissimo.
Ma più di una volta nella parapiglia
della calca,
ci rubavano i portafogli, ci rubavano
pure
gli orologi, ci portavano via di tutto. Però era normale, era una cosa
normale amministrazione.
Era un amministratore, perché c'erano le ragazzine che arrivavano, ma c'erano anche i ragazzini che quello ci portavano via l'orologio.
Avevano l'occhio lungo, dice, questi sono impegnati con le ragazze.
Quindi abbiamo subito, come tutti,
sì,
degli episodi abbastanza spiacevoli. Però
ma dovrete, è bello, ma dovrete scrivere un libro voi prima o poi su tutte queste avventure, perché è un peccato che queste avventure vadano perse. Ma Gianni, scusa, tu in quell'anno, in quel periodo, ma non hai conosciuto quella bella ragazza che si chiamava Anna, che tu non la facevi? Qualcuno mi ha detto che...
Dopo,
qualcuno mi disse, e tu mi devi dire se è vero o non è vero, che lei ti seguiva quando poi vi siete fidanzati, poi vi siete sposati, ancora oggi è tua moglie, e che tu non volevi mai che lei si alzasse per andare a ballare. Quando tu eri sul palco, cantavi, lei doveva stare seduta, perché no, non poteva cantare con nessuno. Dicevano così.
No, ma va.
Non è vero. Dicerie, voci di corridoio. Allora, Gianni, comincia tu, poi il maestro.
No, dimmi. È chiaro che la ragazza di uno che potesse suonare sul palco era imbarazzante, perché io mi rendo conto quanto una ragazza si mette insieme a uno che suona, cosa c'è in mente? Che uno si diverte, che va in giro a suonare e poi
è così.
In effetti no, perché la ragazzina prima di tutto non può stare davanti, la tua ragazzina, perché ci sono le altre fan che se ne accorgono, dopo non ti vengono,
non ti
più
seguono
non
più, ti seguono vero. Più.
Quindi devono stare in ombra, sono sole, sono sempre state sole le nostre ragazze, in effetti, perché dovevano aspettare che finissimo di lavorare o di scendere dal palco, oppure stavano in albergo addirittura, quindi diciamo che la loro vita non era assolutamente quella che si aspettava.
Che volevano loro, che si sarebbero immaginate, però è il prezzo da pagare quando si vuole stare con dei divi. Loro comunque alla fine
ma
stavano...
Ma noi non eravamo dei divi.
Voi non vi sentivate divi, ma
non
per
eravamo,
loro lo
eravate. Sai cos'è? Il Cancellentano, bene o male, ci considerava il gruppo di Adriano come i ribelli, eccetera eccetera, non è che facesse un'attività discografica di ricerca per darci un qualcosa,
per mettervi più in luce,
ci
diciamo
teneva in piedi, ecco, okay, non ho è capito. Che aveva un grande
sì, fondamentalmente noi accompagnavamo lui nelle scale,
tant'è vero che concerti. Più di una volta che noi prendevamo le tournée nostre per andare in giro a suonare, sì, genere, arrivava la telefonata di Adriano: ragazzi, dovete venire qui da me. Quindi a quel punto i nostri contratti si stracciavano.
Ah, proprio, ok. Voi prendevate il pulmino.
Il pulmino, andavamo a casa sua a fare prove per lui, perché doveva fare lo spettacolo.
Capisco.
Niente poco di meno che lo spettacolo in televisione, magari alla capannina
No, il primo concerto che abbiamo fatto alla bussola,
delle focette,
in Eurovisione.
Beh, quindi hai detto nulla, cavolo. Non
un
è
mese che... di prove, voglio dire, però il mese d'agosto non abbiamo più fatto niente. Quindi siamo stati lì a disposizione, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un bellissimo periodo, però noi eravamo veramente dipendenti.
Ok, come un po' come se foste in collegio o come se foste sì, in ufficio.
Eravamo i ragazzi che dovevano essere lì.
Guardo il sole alla finestra, mentre fugge via da me, mi è venuto mal di testa a pensare sempre a te. Domani prendo il primo volo, domani non sarò più solo. Sedersi a guardare di sotto, gettare un'occhiata al bagaglio, ti amo, ti penso, ti voglio, due ore per essere a casa, intanto mi bevo qualcosa, è troppo dolce il caffè, come ricordo di te. Avere nel cuore la voglia di amare, sapere che a casa ti sta ad aspettare qualcuno che pensa un po' a te. Chiudere gli occhi un momento, sentire il rumore del vento, si accende vietato fumare,
credevo di non arrivare. Sento scoppiare il mio cuore, mi arrabbio con un viaggiatore, chiedo se libero un taxi, sento nell'aria i tuoi passi.
Senti parte dei ragazzi della via Gluck, però a me piace anche dire eravamo i ragazzi di piazza Beccaria.
Che, e allora?
Che vuol dire? Che in quel periodo tutti quei gruppi di Camaleonti, di Click, sì, Nuovi Angeli, i quelli che poi diventeranno la PFM,
sì,
eravamo tutti, Ricky Maiocchi, il grande Ricky Maiocchi, eravamo tutti amici,
sì,
che vedevamo, sì, e il clan era sopra. Sotto c'era il Barry York, stavamo.
E voi eravate qua.
Per cui tutti i Camaleonti, sì, Jerry, il bassista, sì, era il fratello di Giorgio, il nostro sassofonista. Per cui figurati, eravamo sempre insieme.
Sì, sì.
Una grande
il
famiglia.
Il periodo era quello là. Quando prima si parlava dei samurai,
sì,
io ho fatto entrare il gatto, dopo un anno e mezzo, due ci siamo separati, non siamo entrati nel clan, ma Gabriele Lorenzi era il tastierista che fece la Formula 3.
Ah, ecco, vedi, quindi comunque eravate, insomma, tutti un...
Eh sì, la storia era quella lì, era proprio quella di, sì, di quegli anni dove...
Chiaro che io e Mussida e Franz Di Ciotto siamo cresciuti insieme, eravamo, sì, eravamo ragazzini quando siamo cresciuti insieme, eravamo a scuola di musica insieme, e io ho partecipato all'incontro storico di Franco Mussida,
sì,
Franz Di Ciotto e io, ci siamo conosciuti.
Meraviglia.
All'uscita, cioè alla fermata dell'autobus di Piazzale Lotto, quel giorno che avevamo appuntamento quella mattina, perché dovevamo, io avevo i calzoni corti
ancora,
sì, avevo 11 anni, 12 anni, una roba del genere,
un fiulet.
e io Franz Di Ciotto l'abbiamo incontrato e lui si è presentato alla fermata del tram dell'autobus, che siamo scesi io e Mussida. E lui c'aveva le bacchette, come sempre, infilate nei pantaloni.
Sì. Wow.
Quindi, già allora, quindi l'abbiamo conosciuto così. E dovevamo fare un gruppo che dovevamo andare a suonare a Rimini.
A Rimini?
Sì, sì, che poi non si è fatto più niente, ma io mi sono, dopo ho fatto altre cose. Però, per esempio, Franco e Franz sono rimasti attaccati, hanno fatto il loro gruppo, hanno preso, noi avevamo, per esempio, ti faccio una storia,
sì,
noi avevamo un'accademia che andavamo a studiare e che poi facevamo i supplenti anche per l'insegnamento, eravamo gli assistenti all'insegnamento, sì, io e Mussida, a Varese, all'Accademia Musicale di Varese. Cavoli, lì Mussida ha conosciuto Premoli.
Hai visto?
Lì ha conosciuto Premoli. Quando loro hanno fatto il gruppo, hanno preso Premoli perché conoscevano Premoli, suonava la fisarmonica.
Sì.
Quindi vedi che tutto si incastra, eravamo, cioè quelli che suonavano, che sapevano,
sì,
suonare. Quando parlo tante volte ai ragazzi, così, ai musicisti, robe del genere, io dico, la musica è fatta di sette note, d'accordo, possono essere scritte e lette, ma lette in una maniera e suonate in un modo, non possono essere suonate come un altro musicista le può interpretare.
Capito.
La differenza che avevamo noi,
sì,
è che quando suonavamo avevamo un'intenzione che altri non avevano. Cioè, le stesse note noi le suonavamo con un'intenzione completamente diversa e nuova rispetto a altri che avevano studiato magari di più.
Certo, però...
Oppure che avevano più anni.
O che avevano comunque, si trattava
di... Tant'è vero che... Stiamo parlando del 68, benissimo. Nel 68 il 50% delle registrazioni per fare i dischi,
sì,
insomma, stiamo parlando di Patti Pravo, stiamo parlando di Mina, stiamo parlando di
Leali,
Leali, stiamo parlando di... I musicisti non sono più quelli statici della vecchia guardia. I musicisti che suonano nei dischi sono tutti giovani.
I vecchi tornano bambini,
e pensa,
la primavera eternamente viva ad ogni età.
Mamma, e pensa, e pensa, mamma, e pensa, e pensa, mamma, e pensa, e pensa, la primavera eternamente viva ad ogni età.
Papà,
che pensi per sé, papà, che pensi per sé, papà, che pensi per sé, papà, papà,
papà. Salve a voi ragazze, tutte in
fiore, e pensi per sé.
No, volevo dire una cosa curiosa, sì, visto che stiamo partecipando a una trasmissione radiofonica,
sì,
tieni presente che non esisteva la radio, non esistevano le radio nemmeno una.
Sì, c'era solo
l'unica
la
l'unica radio, a parte Radio Rai, sì, canale
istituzionale,
canale, però l'unica radio che poi andavamo a prendere era Radio Lassenburg, che addirittura avevamo imparato gli orari. Una sera sentivamo la strofa, la sera dopo sentivamo
Dai,
cioè, per dire, non esistevano le radio, ma che vuol dire?
Non
che
non
la musica non girava, la musica girava come ora, forse più di ora, solo che girava attraverso le dita dei musicisti.
Beh, e infatti voi sapevate suonare, va a vedere oggi.
Quando diceva che suonava al Paese, ma di fronte c'era un bar, si chiamava Copacabana, suonavano anche lì.
Anche la cantina del bar, era locale.
Beh, bellissimo quindi.
Bellissimo, si suonava dappertutto.
Quindi c'era, e questa...
Tu fai conto, Giacomo, che negli anni 60, 67, 68, 69... Questi anni qua, che sono gli anni più forti dei gruppi di Milano,
sì,
c'erano, forse saranno stati 50 locali.
Erano tanti.
Tantissimi, e lavoravano tutti. Ma i locali erano di grandezze, uno più grande, uno più piccolo, cioè cantine, cose. E alla fine della serata, tutti quelli che avevano suonato nei vari locali,
sì,
erano sempre quelli, ci si andava a mangiare tutti quanti.
Ah, belli, quindi vi riunivate tutti i vari artisti,
vari punti,
alla fine della...
I vari punti, i vari ristorantini che facevano la notte, e noi... Non
si andava a letto all'alba.
Si andava a letto all'alba, cioè prima delle 5 non si andava a letto.
Chiaro.
Ma la cosa divertente è che nessuno di noi aveva soldi, quindi già la pizza... era un lusso, E quindi cosa che prendevamo? La scamorza fumicata? Cosa facevamo?
C'erano i locali che fai conto che c'erano dei locali che chiudevano, fai conto, alle 3, alle 4 di notte, ma poi c'erano dei locali che aprivano alle 4.
Ah, ok, per, si davano
per i maiocchi andavamo in corso 24, aiutami, piazza 5 giornate,
piazza 5 giornate.
Okay. E c'era questo locale che apriva alle 4, per cui capace che giravamo tutta la notte, ci trovavamo in casa di qualcuno a fare trabagai anche.
Però scusate, allora possiamo dire una cosa: a differenza dei divi giovani fra virgolette di oggi, che voi vi siete divertiti, siete stati i miti del pubblico, del piccolo.
Adesso vi dico una cosa. Era talmente evidente che il fatto di stare tutti quanti insieme era così importante, che quando poi dopo nei vari anni ci siamo rincontrati in varie altre edizioni di cose, magari non con più con ragazzi del Vergru, magari siamo diventati dei discografici, abbiamo fatto altre cose,
manifestazioni, eccetera.
Abbiamo incontrato le stesse persone, abbiamo sempre avuto gli stessi rapporti, e quindi il rapporto era veramente di fratelli.
Ho capito.
Eravamo dei fratelli, eravamo i gruppi di, cioè, incontravamo gli equipe, era una festa, stavamo con loro,
i nuovi angeli,
tutti, eravamo tutti quanti insieme.
Con Pachi ci vediamo ancora oggi.
La cosa che mi rattrista è che nel vedere, che poi con gli anni chiaramente io ho frequentato Sanremo come produttore, come arrangiatore, eccetera,
direttore
eccetera,
d'orchestra, certo.
Io negli ultimi 20 anni, no, quando sono andato a Sanremo, ho visto questa differenza, cioè che ogni cantante era isolato da quell'altro, con tutto lo staff intorno, con tutto lo staff,
ti fanno ala proprio,
la casa discografica con il loro equipe, con quello che si occupa del vestito piuttosto che l'immagine, questo, il parrucchiere, perché è tutto, è il coach che lo segue dalla mattina alla sera, il tonico personale, tutte queste cose qua, e quando si incontrano cercano di evitarsi di sfiorarsi.
È un peccato.
Quindi questo ambiente io non lo riconoscevo più, perché dicevo, ma come, la felicità di vederci tutti qua. Noi quando negli anni 70, che poi non sonavamo più insieme, ma abbiamo cominciato a fare ognuno qualcosa di diverso, ma
cioè,
io ho cominciato a fare l'arrangiatore, e caspita, andavamo a San Vincent piuttosto che Sanremo, piuttosto che la caravella di la gondola d'oro lì,
di Bari,
la caravella di Bari, oppure la gondola, certo, la gondola di Venezia, certo. Cavolo, li incontravo tutti e io prendevo spunto dalla familiarità di tutti quanti stati insieme, che era una festa.
È
per
bellissimo.
Me invece ho cominciato a capire che non era più così, e mi è sempre dispiaciuto la cosa. Adesso ti faccio un'idea.
Sì.
Noi siamo i ragazzi del Verlook, siamo nel 1970, siamo all'albergo, cos'era? Un albergo
il Miramare.
Siamo all'albergo il Miramare e c'era un ragazzo, c'erano due ragazzi che facevano delle canzoncine carine. Io li avevo conosciuti qualche anno prima in una edizione musicale della SAR.
Sì.
Si chiamavano i fratelli Maurizio Fabrizio, c'era Poppi Fabrizio e Maurizio Fabrizio, giusto? Loro facevano canzoni. Io mi ricordo che io ho chiamato Pietruccio dei Didic e quelli dei Didic, ho chiamato i Camaleonti e gli ho detto: ragazzi, venite a sentire questi qui, le canzoni che fanno questi qua, perché sono delle meraviglie. Io ho fatto la promozione per far sentire i pezzi.
Beh, senza nessun interesse.
Ma senza,
certo,
nessun interesse. Io me lo ricordo che questa cosa l'ho fatta all'albergo, adesso non mi viene in mente, lì a Sanremo. E lo fa, io l'ho chiamato, io, dai, fate sentire questi pezzi. Ma questi, ho preso la chitarra, hanno cominciato a suonare. Quindi non c'era nessunissimo interesse.
Né rivalità, né interessi.
No.
Né.
Noi siamo sempre, noi ragazzi del Verlook e col clan di Celentano, siamo acquisito quella spontaneità e quella bellezza di stare insieme che io diversamente non avrei mai acquisito.
Ok, quindi è stata una scuola di vita.
Per me sì, e anche per Gianni, perché noi siamo usciti puri da questa cosa.
Meno male, vi siete conservati puri.
Ci siamo conservati puri, perché non avevamo nessuna invidia, nessuna rivalità.
Nessuna cattiveria dentro, nessuna cattiveria dentro.
No, se uno era bravo, lo dovevamo far vedere che era bravo. Guarda questo qui come bravo, caspita.
Vieni a sentirlo anche tu, vieni a vedere.
Ma quello lì è più bravo. Beh, era bella, era la bellezza.
Ma così dovrebbe essere ancora oggi, cosa che non è, purtroppo.
Non mi sembra che sia pure la vita così, perché adesso che la cosa che mi rattrista l'altro giorno, che parlando con un tale che mi dice, che sentivo che parlavano alla radio di un produttore che stava facendo dei dischi, che ha rubato, per dire, no? Sì. Campionato l'armonica bocca di un tale che era famosissimo, di un disco, roba del genere, per realizzare quel disco che ha fatto, che poi
lui a sua volta.
E io ho detto, ma insomma, una volta per fare un'armonica bocca si prendeva uno che sapeva suonare l'armonica bocca e gli facevi fare qualche cosa che ti piaceva a te, che è un'idea per fare il tuo disco.
Certo.
Non andavi a rubare un campione di un altro disco per poi metterlo sul tuo disco perché quello lì, e per dire che quella cosa lì, cioè che senso? Cioè è un copia e incolla. Cioè, allora vuol dire, ma chi è che fa la musica non serve più niente.
No.
Cioè l'armonicista non serve, perché allora cosa serve?
Beh, meno male che c'è la musica vostra di allora che viene presa, campionata,
allora,
messa,
no? Noi ci troviamo che ancora quello che abbiamo realizzato dagli anni 70 agli anni 90, ancora oggi viene materiale di studio per poter sottrarre, per poter essere preso e riproposto ancora in martufagnato in salse di pomodoro spicciole con un po' di Bostic.
È già vuota la bottiglia, io qua con un'idea ciglia, ho pietà di me che sono qui a cercare la porta per uscire dalla.
Yeah.
io invece ho una curiosità. Quando tu hai capito, perché è una curiosità mia personale, avendone visti parecchi e vivendone parecchi in questo vostro mondo di cui io, intervistando questo, quell'altro, eccetera, sono un testimone privilegiato. Ho avuto un'idea, vorrei sapere se è sbagliata. Secondo me i ragazzi di oggi, quando si appropinquano al mondo della musica e si rivolgono ai grandi mentori come voi, come possono essere tanti altri della vostra generazione, non sono molto inclini a ricevere dei suggerimenti, perché alla fine vogliono sentirsi solo dire quanto sono belli, quanto sono bravi, ma non vogliono, cioè vogliono fare di testa loro, non vogliono sentire suggerimenti. Pensi che io abbia ragione o mi sono fatto un'idea sbagliata?
No, no, purtroppo mi tocca dire una cosa bruttissima, ma la devo dire, sono ignorati come cadre. No.
Sì, ignorati. No, ma io però, siccome io ho fatto quel mestiere, io ho lavorato all'ufficio artistico per tanti anni, per cui sono curioso in quel senso, per cui ci sono andato a battere il muso.
Okay.
Ho voluto incontrarli, capire, e ti racconto un aneddoto che sì, è esplicativo proprio definitivamente. Per cui a Sesto San Giovanni incontro questo team di produzione e questi mi fanno: sai, stiamo firmando con l'Universo. Ho detto: bello, buono. Dico: vuoi farmi vedere il contratto? Dice: no, non è più come ai tempi tuoi, è tutto diverso. Ho capito l'antifa, ho detto: sì, hai ragione, io sono rimasto, ti do la casa, mi paghi la fine. Tieni presente che gli avvocati scrivono quello che noi dell'artistico chiedevamo, per cui qualche contratto
lo sapevi, no, certo,
detto, lascia bene, guarda, fammi sentire, mi fa sentire una cosa, faccio, beh sì, insomma, ma come hai fatto? E c'aveva una tastierina lì,
sì,
una tastierina busto giù, tre dita, naturalmente do mi sol, perché tanto sei volte su dieci è quello,
do mi sol,
tutorial, quello lì, e dico: ma sai cosa stai facendo? E gli fa: no. E dico: guarda, allora, come in tutte le cose, però un minimo, se ti applichi ci si può riuscire,
certo.
E ti conviene, perché se tu accresci la tua conoscenza automaticamente ne beneficerà anche la creatività.
Bravo.
Mi ha gelato, mi ha detto: sì, lo so, hai ragione, ma io devo rimanere ignorante per fare musica ignorante.
No.
E quella che si sente è così.
È musica al 90%
è monocorde, ragazzi, tanto. È monocorde, ma non solo parlo per le tonalità, ma è tutti parlati intonati e sono tutte su quell'andazzo lì, i suoni sono più o meno quelli, è monocorde, per una parolaccia monotona
veramente. Ma poi oggi,
mentre
anche
invece, quando eravamo ragazzi noi c'era talmente una varietà esagerata che oggi non la senti più.
No, ma
intanto è tutto perfetto, perché c'è, è tutto elettronico, per cui il tempo è sempre quello, e l'intonazione, l'autotune, tutto perfetto. Sai l'autotune, cosa si dice a Livorno? Quando una donna è troppo bella si dice: sì, bella ma marmata,
cioè è di marmo, è fredda,
meglio una più bruttina così. Allora mi ricordo una volta eravamo a sentire, c'era Ronnie Jackson, un chitarrista. Stavamo ascoltando uno di quei festival tipo Busto,
sì,
eravamo lì così, e io faccio a un certo punto: dice, madonna, ma ha stonato, e lui mi fa: meno male, ci siamo messi a ridere. Ma
era la verità.
Se tu ascolti oggi la soul music di allora, tu senti i fiati sono stonati e il tempo non è, però ragazzi, ma va, fai un
aveva un'anima,
bravo, infatti aveva, si chiamava così,
soul, esatto, perché aveva un'anima.
E oggi è ora, per amor di Dio, io i giovani hanno sempre ragione, lasciamo perdere, bisogna rassegnarsi, è così,
corsi e ricorsi. Però io vi dico una cosa in conclusione di questa chiacchierata, è per questo che la musica di 50 anni fa, o di 60 anni fa, o di 30 anni fa, viene ascoltata ancora oggi, viene ricordata, viene fischiettata, è per questo che tutti i miei ascoltatori delle comunità italiane nel mondo se ne fregano, fra virgolette, di chi ha vinto l'ultimo Sanremo, ma vogliono ascoltare la musica che facevate voi quando eravate ragazzi. E è a loro che io vorrei che voi mandaste il vostro personale saluto, a tutti quelli delle comunità italiane nel mondo, in conclusione di questa trasmissione. Prego Gianni, comincia tu.
Bene,
radioascoltatori, vi saluto, vi auguro tutto il bene del mondo e ciao, alla prossima.
E ci risentiremo presto, maestro Pinuccio Pirazzoli. Vai.
A concludere, meno, molto banalmente, siamo giurassici.
Non è vero.
Però in effetti avevamo la volontà di esprimere qualcosa che non avevamo i mezzi, quindi abbiamo cercato di fare delle cose solamente con l'idea e con il cuore. Oggi invece ci sono tanti mezzi, però il cuore e l'idea
scarseggiano un po', Ma io vi posso dire una cosa da ascoltatore radiofonico, da fruitore della musica. Io dico, avete fatto i salti mortali perché non avevate i mezzi, ma ci siete riusciti.
Sì, sì, sì.
E tutti lo dicono ancora oggi. Grazie Pinuccio Pirazzoli, grazie a Gianni Poggio, grazie veramente di cuore.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing.